Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Finalmente sui binari le ferrovie federali potranno mettere in circolazione i treni a due piani, ma solo 6 dei 62 convogli consegnati dalla Bombardier. Nessun accordo tra ATS e dipendenti sul piano di ristrutturazione, toccherà alla Segreteria di Stato per l'Economia tentare la conciliazione. Carcere a vita con isolamento, durissima condanna in Turchia per 6 giornalisti accusati di aver sostenuto il golpe del luglio 2016. Una visita contestata da domenica in Svizzera il presidente della Duma russa, che è sulla lista nera dell'Unione Europea. Ne parleremo negli approfondimenti. È la commessa più costosa della storia delle FFS. 62 treni a due piani per 2 miliardi di franchi, in ritardo di 5 anni nella loro messa in funzione. Ebbene, da fine mese inizieranno a circolare, ma saranno solo 6. I dettagli con Giampaolo Driussi da Berna.
6 treni in funzione su 62 e solo temporaneamente, ma è meglio di niente, anche perché gli ostacoli sui binari dei nuovi convogli a due piani sono già stati parecchi, a iniziare dai problemi di fornitura della Bombardier, per proseguire con i ricorsi delle associazioni che rappresentano i disabili. Qui il problema riguarda altri ostacoli, quelli che renderebbero difficoltoso l'utilizzo dei treni per chi è in sedia a rotelle. Sulla questione si è ora espresso il Tribunale Amministrativo Federale, che ha permesso la circolazione di appunto 6 convogli terminati, per gli altri seguiranno ulteriori decisioni, ciò che permetterà di effettuare gli ultimi test tecnici. Allo stato attuale della vertenza, ulteriori adattamenti per disabili saranno possibili su base volontaria da parte delle FFS, ciò che comunque non dispiace ai ricorrenti. Le ferrovie federali guardano in ogni caso già avanti, prevedendo il pieno impiego dei 6 convogli per il prossimo dicembre lungo le linee Zurigo-Berna e Zurigo-Coira e in seguito, in maniera scaglionata, la messa in servizio di tutti i nuovi treni su altre linee, in particolare la San Gallo-Ginevra.
Ci sono nuovi particolari sul dramma avvenuto la scorsa notte in un'abitazione di Spreitenbach nel cantone Argovia, dove sono morte 3 persone. L'ipotesi principale resta quella del omicidio-suicidio. A sparare sarebbe stato uno dei 2 adulti presenti, oltre ai corpi di una coppia, un uomo 77enne e sua moglie di 55 anni. Nell'appartamento è stato rinvenuto anche quello del loro nipotino di 4 anni. 3 sedute negoziali questa settimana non hanno ancora permesso di appianare le divergenze tra il consiglio di amministrazione dell'agenzia telegrafica svizzera e i rappresentanti del personale. I giornalisti, lo ricordiamo, avevano scioperato per 4 giorni a inizio febbraio per protestare contro la soppressione di 36 impieghi. Per giungere ad un'intesa si cerca ora la via della conciliazione. Sentiamo Gianluca Olgiati.
E dovrebbe toccare alla SECO, all'ufficio di conciliazione della Segreteria di Stato per l'Economia, cercare di riportare la pace del lavoro in casa ATS. Dovrebbe, perché la strada della conciliazione proposta dal Consiglio di Amministrazione deve ancora essere approvata ufficialmente dalla redazione. Intanto finora le parti si sono avvicinate su alcuni punti. Il CDA, dell'unica agenzia di stampa nazionale, ha proposto di pagare un mese di salario supplementare ai dipendenti licenziati e di creare un fondo per le persone in condizioni più precarie, ma il piano sociale è ritenuto ancora insufficiente dalla redazione, in particolare per quanto riguarda gli ultra sessantenni, e soprattutto i rappresentanti del personale continuano a chiedere una riduzione dei tagli, mentre il consiglio di amministrazione rimane inflessibile sull'entità dei licenziamenti, e su questo punto un accordo sembra ancora lontano. I negoziati proseguiranno lunedì prossimo e se l'assemblea della redazione approverà il ruolo di arbitro per la SECO, i giornalisti, così vuole la legge, si impegneranno a non riprendere lo sciopero sospeso 2 settimane fa.
L'autorità di sorveglianza dei mercati finanziari, la FINMA, riconosce il potenziale delle criptovalute, ma vuole fare chiarezza sulle nuove emissioni e l'obiettivo è di garantirne la stabilità. I dettagli con Simona Soldini.
Molti conosceranno il termine IPO, che in italiano significa offerta pubblica iniziale attraverso la quale una società raccoglie finanziamenti attraverso nuove azioni. Un'operazione ben regolamentata e sorvegliata sui mercati finanziari. Lo stesso non si può dire per le ICO, ossia offerta pubblica iniziale di coin. Si tratta sempre di un'operazione di raccolta di nuovi fondi, ma in cambio di azioni si ottengono criptovalute, tipo il Bitcoin. In passato la FINMA ha già richiamato più volte l'attenzione sui rischi legati a questo tipo di offerte pubbliche. Primo, perché queste unità di valore sono esposte ad una grande volatilità. Secondo, perché sussiste poca trasparenza sui progetti da finanziare. E terzo, non c'è chiarezza dal punto di vista legale, sia per quanto riguarda la legge sul riciclaggio di denaro che per quella sul commercio dei valori mobiliari. Per questa ragione l'autorità di sorveglianza ha pubblicato oggi una guida con la quale intende regolamentare queste nuove omissioni sulla base del diritto attualmente in vigore. Questo per garantire la stabilità di questa tecnologia che ha preso piede in Svizzera, visto che ad oggi non esiste una regolamentazione specifica, nessuna giurisprudenza né una dottrina giuridica univoca.
Dall'estero è stato liberato il giornalista turco-tedesco Deniz Yücel, una scarcerazione che porta un po' di sereno nelle relazioni tese tra Ankara e Berlino. Yücel, che ha passato un anno in carcere preventivo, dovrebbe poter lasciare la Turchia, evitando il processo. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
È stato oggi il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ad esprimere per primo la soddisfazione del suo governo per la liberazione a Istanbul del giornalista turco-tedesco. È una bellissima giornata per tutti noi, ha commentato il ministro, che nei mesi scorsi si era prodigato in modo particolare per la liberazione di Deniz Yücel e aveva incontrato a questo scopo due volte il presidente turco Erdogan, discutendo con lui della situazione. Anche la cancelliera Angela Merkel ha voluto ringraziare le autorità turche, insistendo però sul fatto che Berlino si attende ora alla scarcerazione anche degli altri giornalisti e cittadini turchi ancora in prigione, pur non avendo commesso nessun reato. Il caso di Deniz Yücel, corrispondente dalla Turchia del quotidiano tedesco Die Welt del gruppo Springer, aveva scatenato forti proteste in tutta la Germania, contribuendo ad inasprire ulteriormente le tensioni diplomatiche fra Ankara e Berlino.
È un destino diverso, la giustizia turca l'ha invece riservato ad altri 6 esponenti della stampa che sono finiti a processo. Da Istanbul, Filippo Cicciu.
Carcere a vita in regime di isolamento e senza possibilità di rilascio in libertà condizionata, è questa la sentenza di un tribunale di Istanbul nei confronti di 4 giornalisti e 2 impiegati di un quotidiano oggi chiuso, condannati per violazione della Costituzione in relazione al tentato golpe del 2016. Tra i condannati anche il noto giornalista e scrittore di fama mondiale Ahmet Altan, suo fratello Mehmet, economista e intellettuale, e l'editorialista Nasl Ilcak. Quest'ultima è stata fino a pochi anni fa un'aperta sostenitrice dell'attuale presidente Erdogan. I giudici li hanno condannati considerandoli il braccio mediatico della rete di Fethullah Gülen, il predicatore islamico residente negli Stati Uniti che Ankara ritiene l'ideatore del tentato golpe del 2016. Arrestati all'indomani del fallito colpo di Stato, i giornalisti sconteranno l'ergastolo perché, secondo i giudici, hanno lanciato messaggi subliminali a favore del golpe durante un dibattito televisivo 2 giorni prima che l'esercito tentasse di mettere in atto il colpo di Stato. Quella di oggi è la prima condanna per giornalisti a processo per fatti relativi al tentato golpe del 2016 e potrebbe costituire un precedente anche per gli altri reporter tuttora in prigione per motivi analoghi, che sono 140 persone, secondo le associazioni turche per la libertà di stampa.
Per lo sport svizzero, questo 16 febbraio 2018, già ricco di medaglie ai giochi di Pyeongchang, potrebbe diventare storico. In caso di vittoria nel quarto di finale a Rotterdam contro Robin Haase, Roger Federer tornerà in vetta alle classifiche dopo oltre 5 anni. A 36 anni, 6 mesi e 8 giorni potrebbe diventare il numero 1 più vecchio della storia del tennis. Gli appassionati hanno già potuto seguire le medaglie olimpiche su RSI, da non perdere alle 19.30 la diretta TV di Federer sulla 2 e in streaming su sito e app. È una visita diplomatica accompagnata da qualche polemica, quella che inizierà domenica in Svizzera da parte di Vyacheslav Volodin, presidente della Duma, vale a dire presidente della Camera Bassa del Parlamento russo. C'è infatti chi contesta la visibilità data a un politico che si trova sulla lista nera dell'Unione Europea dopo l'annessione della Crimea. Di questo ci occupiamo nel nostro primo approfondimento. perché ad accogliere Volodin a Berna ci sarà anche Filippo Lombardi, presidente della Commissione Estera del Consiglio degli Stati e del gruppo parlamentare Svizzera-Russia. Alan Kramer gli ha quindi chiesto se, accogliendo Volodin, non si fornisce un palcoscenico politico alla persona sbagliata. Sentiamo la risposta.
Beh, la Svizzera non partecipa al sistema di sanzioni dell'Unione Europea e men che meno degli Stati Uniti, a giusto titolo, secondo me, perché la nostra posizione non è quella di associarsi a un gruppo di paesi che prende misure nei confronti di un altro paese, bensì di rispettare le sanzioni quando sono pronunciate dall'unico organo internazionalmente riconosciuto, che è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ciò detto, bisogna decidere cosa si vuol fare. Il presidente del Consiglio nazionale l'anno scorso è stato ricevuto a Mosca dal presidente della Duma, di conseguenza ha fatto un invito per una visita di contraccambio in Svizzera. Non vedo che cosa si possa obiettare. Se non si vogliono avere contatti con l'uno o l'altro Parlamento, non bisogna evidentemente nemmeno rendere visita a noi, a questi paesi.
È vero che la Svizzera non ha emesso sanzioni dirette, però per quanto riguarda le sanzioni economiche si evita che la Russia possa aggirarle, per esempio attraverso la Svizzera. Per questo non deve valere per questo tipo di sanzioni più territoriali.
La Svizzera in generale ha comunicato che avrebbe evitato che attraverso il suo territorio venissero aggirate delle sanzioni. Quindi facciamo un esempio: una ditta tedesca che non può più esportare qualche cosa verso la Russia non deve riuscire a farlo attraverso una filiale svizzera, per contro una ditta svizzera può continuare a fare quello che faceva normalmente nei confronti della Russia. Questo è il principio e vale un po' mutatis mutandis anche per le persone. Un visto dato per la Svizzera varrebbe per tutta l'Unione Europea e di conseguenza non può essere dato a persone sanzionate. Per contro la Svizzera può dare delle autorizzazioni laddove ritiene che ci siano ragioni politiche di interesse nazionale a delle persone che sono sulla lista delle sanzioni europee affinché vengano unicamente in Svizzera.
E quali sono, secondo lei, le ragioni politiche che giustificano questa amicizia tra i due paesi, tra la Svizzera e la Russia?
Sono tradizionali, se vogliamo risalire nella storia andiamo molto lontano al congresso di Vienna, quando fu la Russia ad evitare che la Svizzera fosse spartita fra le zone di influenza francese e austriaca. In tempi più recenti diciamo che la Svizzera ha sempre concepito il proprio ruolo come neutro, in grado di giocare un ruolo di intermediazione fra l'est e l'ovest, che fosse ai tempi della guerra fredda prima della caduta del muro di Berlino, oppure in questi tempi di nuova guerra fredda che purtroppo stanno dominando. Ecco, io credo che sia, ahimè, diritto delle superpotenze alzare i toni e creare conflitti, e sia dovere di un piccolo paese come la Svizzera giocare il suo ruolo nel tentare di abbassare i toni e le tensioni e di dare risposte concrete ai problemi.
E questo era Filippo Lombardi. Con il secondo approfondimento ci spostiamo in Kosovo, dove domani si celebrano i 10 anni dall'indipendenza dalla Serbia. È una ricorrenza sentita anche in Svizzera, vista la presenza di una consistente comunità kosovara. Il paese però è ancora diviso etnicamente e le tensioni persistono. Alcune donne albanesi e serbe hanno tentato di dar vita a una cooperativa per l'allevamento e la lavorazione di carni suine. Un'iniziativa per la riconciliazione e per l'impresa al femminile, entrambe ancora molto rare. Matteo Tacconi si è recato a Klina a visitare lo stabilimento.
Tone Gergiai, albanese e allevatrice di maiali, vive a Klina, cittadina da 40.000 abitanti nell'ovest del paese. Da 2 anni la sua vita è cambiata, in meglio. Prima aveva una stalla piccola con 2 soli animali, ora ne ha diversi e la stalla è più grande. I capi vengono macellati e lavorati in una fabbrica gestita da una cooperativa di donne, si chiama Eva, e Tone ne è la vicepresidente, socie albanesi e serbe. Un caso raro di collaborazione multietnica in un paese ancora così diviso. Eccoci alla fabbrica, creata con fondi europei, gli stessi con cui Tone ha ampliato la stalla. 4 le addette alla lavorazione. C'è anche il punto vendita. Arriva una signora a comprare della carne. Sentiamo Alberto Sartori, di RTM, la ONG italiana che promuove questo progetto.
La riconciliazione funziona solo se è basata su delle cose concrete. Il lavoro che stanno facendo le signore, continuano a fare e continueranno a fare, è quello di dimostrarsi come attore di uno sviluppo economico dal basso e al femminile in un posto in cui questo non è assolutamente scontato.
Parla Tatiana Ilić, presidente della cooperativa. Tutte le donne dovrebbero ispirarsi al nostro esempio, lavorando in modo autonomo e in un contesto multietnico. È una sfida, ma è qualcosa che mette adrenalina. Ma perché un'azienda di carni suine? Chiediamo a Nevenka Sefcovic, un'altra socia. Qui in zona non ce n'era una. Aprirla è stato un buon progetto. Questione di mercato, insomma. Un mercato di minoranza. A Klina l'80% della popolazione è albanese e di tradizione islamica, non consuma carne di maiale. Ci si rivolge allora alle componenti albanese cattolica e serbo ortodossa, cui peraltro le socie di Eva appartengono. Le radici cristiane comunque non sono necessariamente il collante tra queste donne. Le relazioni tra albanesi e serbi e il peso della guerra che qui fu dura trascendono infatti la religiosità. Già, la guerra, se ne parla? Chiediamo a Tone Gergiaj. Tra di noi andiamo molto d'accordo, non solo come colleghe. Un po' siamo diventate sorelle. Sappiamo bene cosa c'è stato in passato, ma non ne parliamo. Ci vuole tempo per affrontare queste cose e serve anche una lingua comune che per ora non c'è. Ancora Tone Gergiaj. Lavorando insieme, noi albanesi abbiamo imparato un po' di serbo, mentre le colleghe serbe hanno appreso qualcosa della nostra lingua. Stiamo migliorando anche su questo. E migliora pian piano anche il giro d'affari, anche se il progresso più grande è a livello di vita, come rivela Nevenka Sefcovic. Prima della nascita della fabbrica stavamo a casa. Al massimo ci occupavamo di piccoli lavori di artigianato. La cooperativa ci ha dato un futuro e tutte noi la pensiamo allo stesso modo su questo.
E infine andiamo a Zurigo, dove dall'estate 2016 è in corso un progetto pilota per dare sostegno spirituale ai richiedenti l'asilo musulmani. I primi risultati sono considerati positivi, ma non mancano dei punti critici, a partire dalle difficoltà di trovare persone con una formazione adeguata per assumere questo delicato compito. Per ora la Segreteria di Stato della Migrazione non intende quindi estendere questa offerta a tutti i centri d'accoglienza del paese. Ci spiega il perché Mattia Serena.
È un'assistenza religiosa, ma che in realtà ha effetti positivi in un contesto molto più ampio. David Keller è il capo della divisione centri procedurali della SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione. Le persone che assicurano un sostegno spirituale sono dei veri e propri costruttori di ponti, dei mediatori tra due mondi, tra i paesi d'origine dei richiedenti l'asilo e la Svizzera, cosa che ha aiutato anche a ridurre le tensioni nella vita di tutti i giorni e a migliorare il clima all'interno del centro d'accoglienza. Tra i tre consulenti religiosi attivi a Zurigo vi è Belkis Osman, vicepresidente dell'Associazione delle Organizzazioni Islamiche di Zurigo, partner della SEM per il progetto pilota.
Noi parliamo con tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa, dall'etnia, dal sesso e dall'età. Talvolta giochiamo anche con i bambini. Spesso infatti è la lingua più che la religione a contare. Molti apprezzano il fatto di poter confidare i propri sentimenti e le proprie esperienze. E cosa succede se in un colloquio emerge il sospetto che la persona di religione musulmana si stia radicalizzando? Ancora Belkis Osman. Per fortuna i casi non sono molti. Noi non siamo qui per contrastare la radicalizzazione. Non siamo un apparato dello Stato. Personalmente, se dovesse capitarmi di capire che qualcuno vuole fare qualcosa di concreto che tocca a terze persone, allora la mia coscienza non mi farebbe stare in silenzio. A far discutere sono anche i rischi legati alla scelta di questi consulenti spirituali. Si è parlato per esempio di una persona molto vicina al regime del premier turco Erdogan che avrebbe potuto fare la spia. Sono rischi fondati. È molto difficile trovare persone totalmente indipendenti dal loro paese d'origine. Per questo è importante in futuro fare in modo che queste persone vengano formate in Svizzera, spiega David Keller. la mancanza di profili adeguatamente formati, così come l'assenza di un'associazione a livello nazionale che possa fare da partner e assicurare il finanziamento di questi consulenti, non permetterà, almeno per il momento, di estendere quest'offerta a tutti i centri d'accoglienza. Il progetto pilota a Zurigo terminerà a fine giugno.
E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi auguro buona serata e buon weekend soprattutto.